Liberi dentro, Eduradio, il settimanale di informazione, didattica e cultura per il carcere e la cittadinanza. In onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30, sulle frequenze di Radio Città Fujiko, 103.1.
Giovedì 7 maggio, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko. Le voci che state ascoltando sono sempre quelle di Francesca Candioli e Caterina Bombarda, anche oggi con voi per mezz'ora di questa mattinata per tenervi compagnia e soprattutto rivolgerci ai nostri principali uditori e uditrici che si trovano temporaneamente alla casa circondariale di Via del Gomito 2. Iniziamo la puntata di oggi con il Centro per l'Istruzione degli Adulti, il CPA di Bologna, con un approfondimento di scienze sul tema dell'alimentazione e della salute, ora che è iniziata la fase 2 della quarantena. Per questa pillola, il brano di accompagnamento musicale che abbiamo scelto e che sentirete all'inizio è Don Raffaè, del 1990, un brano scritto da quello che possiamo considerare il cantautore degli ultimi, degli emarginati, degli impoveriti della società. Stiamo parlando di Fabrizio De André. È un testo che ha due particolarità. La prima è che è cantato in dialetto napoletano. E la seconda è il contenuto. È infatti un brano che denuncia la situazione critica delle carceri italiane negli anni Ottanta e la sottomissione dello Stato al potere delle organizzazioni malavitose. Un brano che, possiamo dire, ebbe un certo successo anche nelle carceri in quegli anni. Tant'è che Fabrizio De André racconta un curioso aneddoto al riguardo. Ricevette infatti una lettera dal boss Raffaele Cutolo, il quale è il protagonista di questa canzone, in cui gli faceva i complimenti per la canzone stessa e aggiungeva: non capisco come abbia fatto a cogliere la mia personalità e la mia situazione in carcere senza avermi incontrato. Ma ora vi lascio con Stefania e al suo Giovedì in forma e noi ci vediamo dopo. In classe, la rubrica dedicata alla didattica della Scuola del Carcere.
Buon giovedì a tutti e a tutte e benvenuti a una nuova lezione di scienze. Sono la prof. Stefania del CPA. In questo periodo di quarantena, che dura ormai da 2 mesi, dobbiamo restare chiusi, ma ci dobbiamo sempre ricordare di rimanere in forma, cioè in buona salute. Per questo ho pensato che da oggi il nostro spazio di 10 minuti potremo chiamarlo il giovedì in forma, perché proveremo a farci aiutare dalla scienza per trovare le informazioni utili su come restare in forma, nonostante le limitazioni della quarantena. Vi state organizzando con carta, penna e un buon caffè? A metà del 1800, quindi quasi 200 anni fa, il filosofo tedesco Feuerbach scriveva: «Noi siamo quello che mangiamo». E la scienza moderna ha scoperto che aveva davvero ragione. La salute si costruisce a tavola, in base a quello che mangiamo. Il nostro corpo consuma continuamente dell'energia, ad esempio la consuma per mantenere la temperatura corporea costante a 37 gradi, per respirare, per far battere il cuore, per digerire, per pensare e anche quando dormiamo. L'insieme di queste attività si chiama metabolismo. Una persona che si muove, ad esempio cammina, fa le scale, va in bicicletta o fa anche dello sport, consuma più energia, aumenta così il suo metabolismo. La nostra benzina è il cibo e per questo l'alimentazione svolge un ruolo molto importante perché fornisce tutte le sostanze e le energie necessarie al nostro corpo per svolgere in modo efficiente ed efficace tutte le funzioni vitali. Il cibo poi, si sa, per noi è molto di più. È esperienza, è divertimento, è condivisione, è socializzazione, è corteggiamento. Il mangiare bene permette al corpo umano di crescere e di svilupparsi durante l'infanzia e l'adolescenza, permette di mantenere il benessere psicofisico in età adulta e permette di arrivare alla vecchiaia nelle migliori condizioni di salute. Ecco che allora è importantissimo imparare fin da giovani a impostare la propria dieta, e con la parola dieta ci riferiamo alle abitudini alimentari di tutti i giorni e non alla dieta dimagrante, quindi dicevamo che è importante impostare la dieta in modo che sia sana, equilibrata, varia e completa. Deve cioè prevedere l'introduzione di tutti i gruppi alimentari nelle giuste proporzioni, preferendo i prodotti di stagione e i prodotti locali. Non lasciatevi invece attirare dalle diete rigide, da quelle diete consigliate per ottenere un fisico super muscoloso o un fisico da modella o per poter perdere peso velocemente per la prova costume. Sono tutte diete estremamente pericolose perché possono esporre a gravi carenze nutrizionali, soprattutto in età giovane, e possono provocare delle malattie, come ad esempio l'anoressia e la bulimia. È allora molto importante sapere cosa mangiare, come scegliere e combinare gli alimenti, come distribuire i pasti nella giornata. Perché mangiamo? Mangiamo per ottenere dal cibo, dopo che è stato scomposto durante la digestione, tutte le sostanze nutritive e l'energia che sono necessarie al funzionamento del nostro corpo. L'energia ricavata dai cibi si misura in chilocalorie, che si può scrivere in modo abbreviato con la sigla KCAL. Per semplicità da adesso le chiameremo solo calorie, ricordandoci che in realtà sono chilocalorie. Se prendete delle confezioni di alimenti, tipo biscotti, pasta, mozzarella, tonno in scatola, trovate sempre le etichette e nelle etichette trovate scritte le calorie che danno 100 grammi di prodotto. Se ad esempio prendo una confezione di biscotti, posso leggere su questa confezione che 100 grammi mi danno 400 calorie. Se però io mangio 50 grammi di biscotti, quante calorie arrivano al mio corpo? La metà, perché 50 grammi è la metà di 100, quindi non più 400 calorie, ma la metà di 400, 400 diviso 2, 200. Facciamo un altro esempio, se prendo del formaggio e il formaggio mi dà 300 calorie per 100 grammi, io mangio però 200 grammi di formaggio, otterrò il doppio delle calorie, perché 200 è il doppio di 100. Quindi non 300 calorie, ma ricaverò il doppio di 300, 300 per 2, 600 calorie. Se i grammi sono 230, il calcolo diventa un po' più complicato. Come posso fare? Devo dividere le calorie che danno 100 grammi di prodotto per 100, la divisione per 100 va sempre fatta, e poi moltiplico il risultato per la quantità di grammi che mangio. Quindi nel caso del formaggio farò 300 diviso 100, il risultato è 3, poi 3 lo moltiplico per 230, che sono i grammi che mangio, 3 per 230, 690, che sono le calorie totali. E se mangio 160 grammi di formaggio, le calorie che ricavo sono 480. Avete così imparato a calcolare le calorie che ricavate dal cibo mangiato, a partire da quello che si può leggere sulle etichette dei prodotti. Avere un'idea delle calorie totali che ci danno i cibi che mangiamo in una giornata è importante, perché dobbiamo sempre fare i conti con il nostro fabbisogno energetico, cioè con la quantità di energia di cui il nostro organismo ha bisogno in una giornata. Il fabbisogno energetico si misura in chilocalorie e varia molto a seconda dell'età, del sesso e dell'attività svolta. Un bambino, ad esempio, consuma circa 2000 calorie al giorno, un ragazzo adolescente circa 2800 e invece un adulto, uomo, circa 3500. Una donna adulta arriva a consumare circa 2500 calorie al giorno. Le calorie del nostro fabbisogno energetico vanno poi distribuite durante i pasti della giornata ed è consigliabile rispettare questa distribuzione. A colazione il 20%, a pranzo il 40%, a merenda il 10%, a cena il 30%. Facciamo un esempio. Se il mio fabbisogno è di 2000 calorie, quante calorie devo prendere dai cibi che mangio a pranzo? Devo quindi calcolare il 40% di 2000. Come si fa a fare la percentuale di un numero? Devo dividere il numero per 100 e poi il risultato lo moltiplico per la percentuale, in questo caso 40. Quindi farò 2000 diviso 100, il risultato 20, e poi 20 per 40, che è appunto la percentuale del pranzo, e il risultato è 800. Ecco quindi che il mio pranzo deve essere di 800 calorie. Adesso tocca a voi. Se un uomo adulto consuma 4000 calorie al giorno, di quante calorie deve essere la sua cena? La cena deve essere di 1200 calorie. In base a quello che ci siamo detti, adesso provate a stabilire il vostro fabbisogno energetico e a calcolare la distribuzione ideale delle calorie in ogni pasto. Fare i conti con il fabbisogno energetico significa questo: cercare di capire quante calorie si prendono con i cibi e quante se ne consumano. Se le calorie che entrano nel corpo sono in eccesso, cioè sono più di quelli che servono, si accumulano e a lungo andare si aumenta di peso. Abbiamo imparato che mangiamo per ricavare dalla digestione del cibo tutte le sostanze nutritive necessarie al funzionamento del nostro corpo. Le sostanze nutritive si classificano in gruppi. I gruppi sono i carboidrati, chiamati comunemente zuccheri, le proteine, i grassi, le vitamine e i sali minerali, a cui si aggiungono l'acqua e le fibre alimentari. Fino adesso abbiamo parlato tanto di energia e di calorie, ma le sostanze nutritive degli alimenti non servono solo a ricavare energie, bensì servono anche a costruire nuove cellule del corpo o a riparare quelle vecchie, a regolare le attività vitali del corpo, a sviluppare e a rinforzare i meccanismi di difesa. Adesso è chiaro anche per voi il significato e la validità della frase «Noi siamo quello che mangiamo?» Facciamo un breve riepilogo della lezione. Possiamo dire che abbiamo imparato l'importanza e le caratteristiche di una dieta equilibrata, il calcolo delle calorie degli alimenti, la distribuzione delle calorie nei pasti di una giornata, quali sono e a cosa servono i gruppi delle sostanze nutritive. Avete scritto qualche parola importante sul foglio di carta? Mi raccomando, non buttate quel foglio di carta, conservatelo per quando ci rivedremo, oppure se volete potete spedirmelo a scuola all'indirizzo del CPA in Viale Vicini 19 40 122 Bologna. Vi ringrazio dell'ascolto e vi auguro una buona giornata, dandovi appuntamento al prossimo giovedì in forma, sempre organizzati con carta e penna. Inshallah!
Io mi chiamo Pasquale Gafiero e sono brigadiero del carcere Ovidio. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia sa piglia con me. Ma alla fine mi assetto papà, mi spottone, mi leggo giornale. Consiglio con un rappare, mi spiega che pensa e bevi un caffè. Ah, che bello caffè, ora in carcere usanna fa. Qua ricetta che ci ridendo, compagni di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. Quell'uomo certissimo immenso, io chiedo consenso a Don Rappare. Galant'uomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Un assessore che Dio lo perdona, un 30 ai rullotti ci alleva i visori. Poi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, pulito e spremuto, pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. Qua ricetta cacci cirinella, compagni di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di ciccerina e la compagna dice la precisa mamma. Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là, chi c'è là. Io non tengo compendio che chi lo stipendio è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al maxi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così c'è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, vi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe uccelle, granito campare o pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. Qua ricetta caffè.
Rieccoci, bentornati a Liberi Dentro. Oggi abbiamo in programma un'intervista molto particolare. Con noi c'è Samad, anche lui è stato in carcere. Conosce lo stesso posto dove in questo momento siete ospiti voi. Samad infatti è stato arrestato qualche anno fa e processato per traffico internazionale di stupefacenti. Ha scontato la sua condanna in carcere, dove è riuscito a studiare In carcere ha finito la scuola media e le superiori e poi uscendo ha continuato il suo percorso, non senza difficoltà. Si è iscritto all'università, si è laureato in legge, oggi è sposato ed ha una piccola attività in proprio. Ad intervistare Samad ci sarà Ignazio De Francesco, un volontario AVOC, anche monaco della piccola famiglia della Nunziata di Montesole, che frequenta il carcere dal 2009 e che fra le tante storie che ha raccolto ha incrociato anche quella di Samad, rimanendone talmente colpito che alla fine la storia di Samad è diventata un documentario che alcuni di voi conosceranno, si chiama Dustur, è uscito qualche anno fa, il regista è Marco Santarelli. Un retroscena di questo documentario è legato proprio anche alla presenza di Samad. Fino all'ultimo Ignazio De Francesco, insieme insomma agli altri volontari, ha tentato di far tornare Samad in carcere per raccontare la propria storia. Sembrava quasi impossibile, ma alla fine Samad è riuscito a rientrare in carcere da uomo libero, ha incontrato alcuni detenuti ed è riuscito a raccontare un po' la sua esperienza di vita. Dunque oggi Samad ci racconterà un po' di lui e lasciamo subito la parola a Ignazio De Francesco.
Samad, qual è il segreto per ripartire, visto che oltre il 70% delle persone che hanno commesso un reato e sono state in carcere tornano a ripeterlo?
È difficile, no, dire che c'è un segreto o non c'è un segreto, praticamente come se parliamo di una serratura ed ogni serratura ha una propria chiave. Non esiste un segreto, non esiste una chiave universale che possa essere applicata a tutti. Quando parliamo di detenuti, come ben sai, come l'hai sempre ribadito, parliamo del mondo. All'interno c'è il mondo, tutte le nazioni, tutte le fasce sociali, cioè non puoi avere una chiave che possa essere universale per tutti, una soluzione per tutti, un segreto per tutti. Troverai l'italiano, troverai il straniero, il marocchino, l'egiziano, il tunisino, il pakistano, trovi il mondo, ecco. Quindi un segreto, una chiave universale non c'è. Nel mio caso è stato questo incontro di questo volontario, di cui è partito tutto, che per Cesare Bori, che mi piace sempre ricordarlo, che è stato insomma la lampada, ecco, no? Come diceva lui, siate lampade a voi stessi. E quindi con lui ho scoperto l'evasione dal carcere, cioè rimanere lì solo con il corpo, mentre cercare di portare fuori la mente all'esterno e pensare in grande. Lui diceva: se sei riuscito in un'età giovane a fare tutto questo, pensa, no, se facevi cose positive, cioè legale, cosa saresti diventato. All'inizio, quanto proprio iniziavo a parlare con lui, anche per iscrivermi a scuola giù alla ragioneria, per me era diverso, no? Anche quando scendevo le prime volte alle lezioni e frequentavo, ero completamente negato, facevo molta fatica a seguire le lezioni e così via. Però l'ho posta come una sfida. Ecco, come diceva lui, se sono riusciti gli altri, cosa hanno meglio di me? Cosa hanno meglio di me queste persone che vengono qua, il dottor Tizio, il dottor Caio e così via? Cosa potrebbe essere mai questa laurea e queste persone così? E anche per comprendere. E quindi da lì è partito tutto. È partito il primo libro che mi ha regalato, che non ho letto, che come ben sai la storia, che anziché leggerlo l'ho fatto filtri, me lo sono fumato, ma dopo il secondo l'ho letto. E attraverso quella lettura, che se ricordo bene è stato il primo libro, Anche nei mari ci sono i coccodrilli, e quindi sì, attraverso quel libro è iniziata la mia evasione. La mia evasione è stata proprio con quel libro lì. Io ero in cella, ma nello stesso tempo non ero più in carcere, non ero più detenuto. Io aprivo la prima pagina e dopo non ero più lì. Sì, ero seduto, ero come una cosa immobile, ma in realtà la mia mente viaggiava. Quindi era con quel ragazzino che è partito proprio dall'Afghanistan, che poi è andato in Iran e poi ha preso la... Quindi qualsiasi passo io ero lì, ero fuori con lui. E poi finito quello, un altro libro, poi un altro, poi un altro, poi da lì non ho più smesso di leggere, no? Di leggere tutta la biblioteca che era all'interno, ma mi interessava proprio vivere con questi personaggi, queste loro storie all'esterno. Ma non è finita lì, perché non era abbastanza, cioè sì che era abbastanza all'interno del carcere, cioè per sopravvivere alla reclusione e così via, però quanto sono uscito all'esterno è lì che proprio non era più abbastanza, perché lì succedeva una cosa all'inverso, cioè quanto esci fuori, il tuo corpo diventa lì fuori, ma la tua testa ritorna all'interno. Non, è una cosa psicologica che fino adesso non sono mai riuscito a spiegarmela, però diventa così, il tuo corpo esci fuori e la tua mente rimani dentro quelli mura lì. E lì erano proprio le vere difficoltà, perché come da un carcere piccolo esci a un carcere più grande. Questo è stata, cioè come se diventavo io il recluso al fuori, mentre loro sono i liberi dentro.
E allora, scusa, per diventare libero fuori, il nostro programma si chiama Liberi Dentro, e quindi tu hai parlato del fatto che uno può uscire e rimanere dentro in carcere. Allora, come si fa a diventare liberi fuori?
Liberi fuori perché la dignità che per cui si batti dentro e tutti cercano di prenderla, quella dignità umana che può essere la carta igienica o la saponetta per farsi la doccia, o l'intimità della preghiera o quello lì, no? Questa dignità che è all'interno, o il tuo nome e cognome, fuori la vede mancare con la mancanza delle risorse. Uscendo fuori e andando a fare la fila, no? Delle volte anche davanti a un Caritas, diventa lì una cosa molto umiliante. Stare nella fila mentre la gente ti passa accanto, con i loro occhi diventano proprio come qualcosa che ti denuda, no? Della tua dignità. Ma in quel momento, subito dopo una scarcerazione e così via, la prendi come una cosa, no? che ti togli dignità. Tu che non hai mai steso la mano, ti trovi a stendere la mano. Così diventa lo stesso una cosa umiliante, e quindi la cosa che ti può mettere un po' alla pari, anche vadere, uscire da quella situazione, è di potertela procurare da solo, cioè lavorando. E non solo avere solo il denaro, attenzione, non è questione di avere solo il denaro per poterla fare, è qualcosa per cui torni la sera e scoprire che tu hai fatto qualcosa di utile e quelli lì te li sei guadagnati. Ecco, cioè non è che me li hanno regalati, cioè non è che li ho presi così, ma ho fatto qualcosa per cui me li sono meritati. E quindi troviamo sempre il problema un po' quello del lavoro e degli ostacoli che ci sono con il lavoro, perché non è oggi come oggi, non è assolutamente facile trovare un lavoro.
Qual è il consiglio allora che tu puoi dare? Hai vinto tante battaglie uscendo, hai vinto la battaglia dello studio, ti sei laureato, hai vinto la battaglia del lavoro pur con tutte le difficoltà, ma hai fatto prima l'operaio, poi hai messo un'attività tua in proprio, ma in tutto questo anche è stato fondamentale, no, vincere la battaglia della, come hai testimoniato tante volte anche in un film che si chiama Dustur, lo ricordiamo, hai vinto anche la battaglia della libertà dalle sostanze. Allora, quella lì come la si vince?
Questa qua la si vince non dal nulla, cioè la si vince prima di tutto avendo quel passo, prima di tutto un punto di appoggio. E al quanto esci dal carcere, vorrei dire questo qua, e come se sei rinato al mondo e ci vuole una persona che ti prenda per mano, di dirti cosa si può fare e cosa non si può fare, nonostante tu lo sai cosa non si può fare, ma avere una persona al fianco che te lo dice, te lo ripete, è come proprio un confronto, un aiuto, un bastone verso questo qua. E quindi questo è uno dei primi punti. E il secondo proprio è il lavoro. Ma non è facile lavorare. Uno, per la situazione di quella che è economica dello Stato e di tutto quanto, non dico che devono avere, ma almeno una volta fuori dal carcere devono essere alla pari degli altri di poter competere per trovare un lavoro. Non è possibile oggi come oggi una persona che ha scontato anni e anni di carcere e tutta la sua pena, una volta fuori si trova con il casellario giudiziario pieno di reati, e una volta che va a cercare un lavoro si trova discriminato, e delle volte quel lavoro gli viene negato solo perché era un ex detenuto.
Puoi dirci quale peso ha avuto la religione nella tua risalita verso la legalità e la libertà?
Sì, nel mio caso sì, ha avuto anche il giusto che si meritava dentro la mia vita, cioè dentro il carcere già un po' parti da lì. E lì ognuno poi scopre quello che le che, no, l'idea, cioè, perché alla fine la religione è solamente un'ideologia, un'idea di materiale, che può essere sia Dio, sia la religione, o sia un'idea di espandersi, di uscire, di fare altre cose peggio e di così, quindi è solamente un'ideologia, e ognuno, se alla fine è sicuramente all'interno di ogni carcere, ma di ogni struttura, ma anche fuori, ma soprattutto dentro, di attaccarsi a qualcosa di immateriale, che insomma le fa continuare a sperare, perché proprio l'immateriale è l'unica speranza all'interno del carcere, o che sia familiare, o che sia Dio, o che sia proprio i suoi progetti, ma bisogna assolutamente attaccarsi di qualcosa, no, che ti porta. Per la maggioranza dei detenuti musulmani e così via, no, si fa un gran ritorno a Dio, perché tra uno tra i più grandi, no, progetti immateriali a cui attaccarsi, che ti dà garanzia, che ti dà perdono, e anche soprattutto la religione è una di quelle cose che ti accetta come sei, diciamo, è come la madre, non è severa, cioè alla fine rimani sempre mio figlio, e quindi la religione, cioè, ti accetta sempre.
Viaggio in fondo ai tuoi occhi.
Ponte di storie, a cura dell'associazione AVOC.
Buongiorno a tutti. Oggi vi voglio parlare di uno specchio speciale. Se pensate all'immagine che avete di voi, sto parlando proprio dell'immagine fisica, vi compare una figura che è un ricordo della vostra persona, di come siete fatti, dell'espressione del vostro corpo o del viso, ma voi non siete così. Quante volte vi siete visti alti o bassi? Noi donne, per esempio, ci vediamo troppo grasse o troppo magre. Pensate anche alle foto che qualcuno vi ha scattato e guardandovi vi dite «Ma come sono venuta brutta!» o «Brutto!» «Non sono così!» In realtà tutti noi ci piacciamo solo davanti a uno specchio, perché lo specchio ci restituisce l'unica immagine che ricordiamo e che abbiamo di noi, ma credo che l'immagine giusta sia quella che è negli occhi di chi ci guarda. In carcere non ci sono specchi che mostrano la figura intera, ma al loro posto ci sono persone che fanno un loro lavoro durissimo. È il popolo degli agenti penitenziari, che a volte vedete come antagonisti, ma molto spesso sono per voi compagni di viaggio, piccolo o grande, su cui si riflette la vostra immagine, ma non quella che voi sognate. Si riflette l'immagine reale, quella che a volte non volete vedere. E se per vedersi allo specchio serve la luce, loro accendono la luce su di voi quotidianamente. Questa mette in evidenza il diritto e il rovescio della natura umana: gentilezza, timidezza, rispetto, ma anche prepotenza, aggressività, sfrontatezza. E allora il gioco delle parti diventa molto difficile, perché il lavoro complicato di chi indossa una divisa è quello di mantenere ordine. Ho guardato spesso i loro visi, gli occhi di chi ha maneggiato quelle chiavi pesanti che hanno il colore dell'oro e hanno il potere di aprire e chiudere il ferro dei cancelli. Sono visi di molte età e hanno anche la forza del sorriso. A proposito degli incontri che tutti noi facciamo nella vita, ce ne sono alcuni che non si dimenticano più, come questo che vi racconto ora. È successo veramente. Una sera di quest'inverno, in cui il buio era già calato da un pezzo, un agente e io ci siamo regalati una manciata di minuti davanti a un cancello prima di uscire, raccontandoci la stanchezza che avevamo tutti e due, lui per il suo turno di lavoro e io per quel pieno di umanità sofferente che avevo ascoltato per un intero pomeriggio. Guardando oltre le sue spalle ho visto una luna meravigliosa, grande, gialla, intensa, con un alone di luce intorno che restituiva l'idea romantica dei poeti. Si stagliava nel buio della sera e filtrava da una finestra con le sbarre. Gli ho detto: «Siamo stanchi, ma quella luna meravigliosa è uno spettacolo che ridà energia». Lui si è girato per guardare la mia luna e ha risposto: «Ma quella non è la luna, è un faro che illumina i muri del carcere». In effetti era proprio così. Per non volere rompere il mio incantesimo, a quel punto ho detto: «Beh, se quella non è la luna, allora è un gran bel faro». Abbiamo riso insieme di gusto, lui pensando forse che avrei avuto bisogno di un buon paio di occhiali, e io immaginando di avere regalato leggerezza ad una delle sue tante giornate in cui una luna meravigliosa riesce a farsi largo solo con l'immaginazione. Accarezzati dalla vostra luna, Auguro a tutti un sorriso. Danila.
E anche per oggi la puntata finisce qui. Potete riascoltarci in podcast sul sito liberidentro.home.blog oppure ascoltarci in differita televisiva al canale 292 RTR, dove la puntata andrà in onda alle ore 10:15, 14:30 e 21. Ringraziamo ora tutti gli ascoltatori e in particolare il carcere della Dozza per essere stati con noi. Vi salutano anche tutte le persone che hanno partecipato a questa puntata. I nostri curatori di rubrica Marcello Mattè, Ignazio De Francesco, Stefania Armati, Serena Di Biase e Danila Griso. Vi ricordiamo di scriverci all'indirizzo email liberidentro.eduradio@gmail.com oppure all'indirizzo postale di via San Mamolo 2, 40 136 Bologna. E anche da chi cura questo programma, Caterina Bombarda e Francesca Candioli, un saluto e a domani, sempre qui, a Liberi Dentro.